Concode 23 Radio.
Concode 23 Radio.
Noi c'eravamo. I nostri speciali.
Bene, ripartiamo con Anita Falcetta che ci sta seguendo da Milano. Ciao Anita, hai una domanda per Massimiano?
Sì, assolutamente, mi scuso forse un po' per i rumori di fondo, ma sono in una dimensione molto urbana a proposito di circolarità. Il mio quesito riguarda un po' un trinomio: economia circolare, welfare e social. Ecco, quando noi parliamo di economia circolare, come possiamo inquadrare il discorso all'interno del concetto della redistribuzione del la ricchezza e quindi la realizzazione di progettualità innovative che possono poi avere una ricaduta anche all'interno di quella S contenuta nell'acronimo ESG.
S come social.
S come social, sì.
Ma allora, intanto grazie di nuovo per la sollecitazione. Se mi permettete, finivo soltanto di enucleare il terzo principio, perché sennò poi abbiamo lasciato appeso la definizione di circolare e vengo alla risposta. E quindi abbiamo detto esclusivo utilizzo di energie rinnovabili, secondo principio quello del superamento del concetto di rifiuto, e il terzo è quello per il quale nell'economia circolare si tende a mantenere il più a lungo possibile in vita le risorse già estratte dal pianeta. E quindi poi adesso arrivo alla risposta per la domanda che ha posto Anita. Questi tre principi fanno capire quanto in realtà, se ci si ancora e ci si ispira a questa idea, il modello di economia circolare abbia davvero la caratteristica per essere trasformativo e innovativo del modello attuale. E arriveremo, magari se abbiamo modo, ad affrontare un tema fondamentale, che è quello del passaggio dal possesso all'utilizzo, perché questo è ciò che contraddistingue profondamente la trasformazione dell'economico. Prego.
Lo dico un'altra volta, il car sharing, così ci capiamo.
Assolutamente. Car sharing, e qui arriviamo a modelli di business.
Sì, ecco, certo.
Si capisce come l'economia circolare, facciamo un esempio molto pratico, no? Quanti di noi hanno il trapano a casa? Tendenzialmente forse molti di noi.
Sì.
Dopodiché, tranne chi per professione non deve utilizzarlo tutti i giorni, ci chiediamo quante volte in un anno io utilizzo il trapano? Tendenzialmente, io personalmente, non tantissime. Che bisogno ho di avere nell'armadio, nel ripostiglio, in cantina, un attrezzo che ho comprato, di cui ho il possesso e che in realtà mi sarebbe fare magari 5, 6, 10 buchi in un anno? Ecco, questo ci fa capire qual è in qualche modo lo spreco di risorse che l'acquisto di un trapano, con tutto il bene che vogliamo avere ovviamente, perché nessuno vuole limitare l'utilizzo del trapano, ma il passaggio dal concetto del possesso al concetto dell'utilizzo. Sappiamo come ad esempio, per esempio, dove ci sono le condizioni, avere un asset come appunto il trapano di proprietà fondamentalmente condominiale a cui si possa accedere per pagare un servizio di foratura del muro nel momento in cui mi serve, fa già capire come io passo da un concetto di possesso a un concetto di utilizzo. Chiaramente, per parlare nello specifico di un caso come il trapano, avrò a disposizione un trapano di grandissima qualità perché deve durare nel tempo, e quindi proviamo a rispondere alla domanda del non devo più costruirlo secondo i criteri dell'obsolescenza programmata, per cui dopo tot utilizzi questo oggetto avrà delle difficoltà, avrà delle criticità. Soprattutto io avrò la possibilità di dover affrontare sin dall'inizio una spesa importante per l'acquisto, perché so che con una spesa molto più modesta potrò avere accesso al servizio di foratura e quindi potrò permettermi di riservare quelle risorse per altri acquisti. Sembra un esempio, credo, semplice, abbastanza immediato. Ma se lo trasliamo su tendenzialmente tutto ciò che riguarda i nostri acquisti, il nostro modo di consumo, il nostro stile di vita, ci accorgiamo, e questo sta diventando un esperimento che a livello internazionale si sta diffondendo, in realtà molte attività legate al nostro comportamento di acquisto possono essere modificate e cambiate secondo i principi dell'economia circolare. Allora, per fare un esempio, arriviamo ad esempio all'ambiente delle costruzioni. Oggi, per fare un altro esempio spero chiaro, semplice, guardiamo cosa succede quando si ad esempio volesse costruire un nuovo immobile, una nuova realtà abitativa. Spesso si procede con la demolizione di ciò che c'è, si paga qualcuno per portare via i detriti e si procede con la costruzione. Benissimo, ecco, in una logica di economia circolare, seguendo i tre principi che dicevamo prima, comincia a essere, prima Danilo lo anticipava in maniera molto chiara, il design è chiave. La parola chiave di economia circolare è design, addirittura è il redesign. Allora, nel momento in cui io arrivo a costruire, con la logica del poter sapere cosa farò di quell'asset, di quell'oggetto, di quell'immobile nei prossimi anni, potendolo già anticipare oggi, costruirò quell'immobile come una banca di materiali. Io con la tecnologia potrò tracciare ciò che immetto dentro questa costruzione. Dentro questa costruzione cercherò di avere ovviamente materiali recuperati, riciclati, rigenerati, che possono essere ovviamente continuamente utilizzati, ma soprattutto cercherò di gestire gli spazi per futuri utilizzi. Quindi costruirò l'ambiente immaginando già che in una stanza dove oggi magari sono 5 persone, domani possono entrarcene 20. Avrò delle pareti semoventi, avrò la tracciatura attraverso la tecnologia dei materiali che ho inserito, perché saprò esattamente qual è l'usura di questi materiali, e se un domani io avrò necessità di spostare questi materiali, non dovrò demolire, dovrò semplicemente decomporre quella costruzione. Quella costruzione non dovrà più essere demolita e distrutta per poter, potrà essere trasportata da un'altra parte, potrò costruirla, potrò upgradarla, downgradarla secondo le mie necessità. Se partiamo da questo presupposto, passando a un altro esempio come quello del trapano, passiamo all'ascensore. Le aziende che tendenzialmente vendono l'ascensore hanno una competenza, una capacità di tecnologia che ovviamente è pertinente per quel tipo di azienda. Quando io comprassi, facciamo finta io avessi una costruzione alta a 3 piani e voglio comprarmi l'ascensore, ok, io compro l'ascensore, che competenze tecniche ho io per gestire quell'asset? Pressoché nulle. Io divento proprietario di un oggetto che contiene tecnologia, materiali. Perché io devo possederlo, quell'oggetto? Perché posso evitare di possederlo e devo invece avere accesso al servizio di mobilità verticale? Se io passo al servizio di mobilità verticale, l'azienda che produce l'ascensore ne mantiene la proprietà. Quell'azienda sarà molto più interessata a darmi un servizio di ottima qualità, perché c'è il suo nome scritto su quell'ascensore. Io ho la capacità di pagare molto meno, perché non avrò necessità di comprare l'intero ascensore. Pagherò ovviamente, facciamo un esempio semplice, ogni volta che utilizzo. Perché? Perché quei materiali sono molto più importanti e molto più preziosi per chi costruisce l'ascensore di chi lo utilizza. Ecco il concetto dell'economia circolare. Non è più importante e fondamentale possedere qualcosa, diventa fondamentale avere accesso al servizio che il bene genera. E quindi prima Danilo citava il car sharing. Noi siamo cresciuti, io in primis, facevo gli studi, ti laureavi, ti regalavo la macchina, per esempio, no? È un modello culturale, benissimo, pertiene a noi capire che oggi si può affrontare in maniera diversa. Perché? Perché ad esempio oggi i giovani, al di là dei costi, ma lo capiamo tutti, magari nessuno, ovviamente poi chi vive nei centri urbani, chi vive nei paesi, cioè va sempre contestualizzato e arriveremo alla riflessione sui paesi in via di sviluppo, ma generalmente parlando non abbiamo per forza bisogno di avere una macchina tutti e 7 giorni sotto casa. Io magari ho bisogno di spostarmi venerdì sera, ho bisogno di spostarmi il sabato, allora in quell'occasione potrò accedere al car sharing, per gli altri 5-6 giorni no. E perché cito questo elemento? Perché uno dei dati da cui noi siamo partiti, la nostra attività, dai dati che vengono condivisi all'internazionale, se io vi chiedessi, voi sapete in media un'auto quanto sta ferma in Europa, in media?
Su un anno? Base anno?
Base anno.
Tipo la metà, 6 mesi?
Di più forse. E io direi che
secondo me sì, sulla metà o qualcosa più della metà.
Il 92% del proprio tempo utile una macchina lo passa fermo.
Ecco. Certo.
Allora, il tema è, non è che
11 mesi virgola.
Io non è che non debba utilizzare la macchina.
Però ti volevo inserire una cosa che mi è scattata.
C'è la domanda da Anita.
Sì, ma questa proprio è una cosa sulla quale magari puoi tornare. Sono affascinato da un lato, ma spaventato da un altro, perché secondo me in questo momento,
perché ci tieni alla tua macchina.
No, l'economia circolare è forse il momento più difficile, politicamente parlando, nel quale può avere uno sviluppo. Perché? Perché parliamo di un periodo storico, dal punto di vista politico, in cui si parla molto più alla pancia delle persone che non alla testa, alla mente, alla possibilità di andare oltre. Come facciamo a cambiare a un italiano medio l'idea del possesso con l'idea del riutilizzo, del riuso? Questo, allora, secondo me sarà lo scontro vero.
Assolutamente, diciamo, colgo il tema e vi do già una piccola risposta che prova a dare una risposta anche alla questione di Anita. In realtà l'Europa lo sta già facendo. L'Europa nel marzo del 22, a fine marzo del 2022, ha emanato una proposta di regolamento l'Europa, quindi parliamo di un continente che noi tutti riconosciamo essere abbastanza democratico, adesso non vogliamo dare giudizi e patenti a nessuno, quindi riconosciamoci nel continente in cui viviamo. La Commissione Europea ha emanato una proposta di regolamento in cui c'è scritto che 500 e passa milioni di cittadini sono orientati e sono invitati a passare da un modello di consumo delle risorse a un modello di accesso al servizio che le risorse genera. La Commissione Europea scrive questo documento e lo manda al Parlamento Europeo e al Consiglio Europeo. E la Commissione Europea dice: per noi l'economia circolare è il futuro della nostra economia.
Bisogna vedere se sarà rieletta questa Commissione.
Quindi, nel momento in cui la Commissione Europea a noi europei segnala questa opportunità, lo fa perché? Perché noi in Europa importiamo 6 volte quello che siamo capaci di esportare.
Ah, certo.
E quindi l'economia circolare è una leva strategica di sovranità economica. La Commissione Europea...
Stiamo sconfinando nella geopolitica.
Totalmente.
Però prima del prossimo break...
Delle riflessioni?
Sì, perché poi ci torniamo su questo, e certo, tantissime altre domande che abbiamo. Però volevo chiedere magari ad Anita se la risposta la soddisfa o se invece vuole in qualche maniera controbattere o insomma chiedere ulteriori approfondimenti a Massimiano.
Concode 23 Radio.
Concode 23 Radio.
Noi c'eravamo. I nostri speciali.